Nella liturgia della Chiesa, quando si festeggia un santo, si festeggia la sua nascita al cielo, cioè la morte. Solo di Giovanni Battista si festeggia la nascita in questo mondo, cioè la natività, solo di Giovanni Battista. Già questo dice come la Chiesa vede questa figura. Non è semplicemente un santo per stare ai termini del Nuovo Testamento e non è semplicemente un profeta per stare ai termini dell'Antico Testamento. È quello che può fare da cerniera, cioè come se conduce tutto l'antico aprendosi al nuovo e allarga il nuovo a tutta l'umanità. Cioè nel senso che la particolarità di Giovanni Battista è quello non semplicemente di condurre a Gesù come al Messia, ma al Messia inviato a tutte le genti. Pensate, nello stesso prologo del Vangelo di Giovanni, dove si annuncia la nascita eterna del Verbo, si parla di Giovanni Battista due volte. Uno come il testimone, non testimone, quello che prepara la luce. Non è lui la luce, ma lui prepara e poi porta testimonianza. E quando alla fine, diciamo, anche se non è di Giovanni proprio, ma della scuola dell'Apostolo Giovanni, la lettera quando dice quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, no? Quello che abbiamo, noi ve l'annunciamo, no? Ecco, Giovanni Battista è il primo che ha visto la gloria del Salvatore. È il primo. Però anche qui i testi come sono misteriosi. Allora, la nascita, un evento straordinario, sia perché è nato a una donna anziana, è visto come una promessa di Dio, è dichiarato già pieno di Spirito Santo nel seno della mamma. L'episodio ha suscitato una grande emozione e poi tutto scompare. Di Giovanni Battista non si sa più niente. Ritorna quando lui, ormai pronto, preparato per la sua missione, la incomincia. E la famosa espressione, io sono, quando gli chiedono, ma tu chi sei? Voce di colui che grida nel deserto, no? Preparate la via del Signore. La particolarità di Giovanni Battista sta nel fatto che lui dice cosa non è. Io non sono il Messia, io non sono il profeta, io non sono Elia. Questa sua testimonianza del non sono lo predispone a riconoscere il chi è che Dio manda. E quando lui lo annuncia in un momento che per lui è molto strano, il battesimo, no? Cioè, quello che lui ha intuito essere il Messia viene come uno dei tanti peccatori a farsi battezzare. Lui che riconosce questo, no. Ma Gesù gli dice, lascia che si compia ogni giustizia. Alla fine della vita, quando Giovanni sarà in carcere e manda la delegazione, ma sei tu quello che ho indicato che doveva venire o devo aspettare un altro? A me sembra che alla fine della vita abbia dubitato, no? Ma Gesù, una volta che gli emissari di Giovanni sono andati via, fa un grande elogio di Giovanni Battista. Allora, è il mistero sempre della vita. Lui ha dichiarato dichiarato presente il Salvatore. Ma come questo Salvatore si è presentato, lui non se l'aspettava. Lui avrebbe immaginato altro. Avrebbe immaginato, come dicevano i profeti, verrà il giorno del Signore e distruggerà i cattivi, esalterà i buoni. E invece gli raccontano che Gesù va a mangiare dai peccatori, che fa una cosa, fa l'altra, e lui non sa rendersi conto, cioè non sa bene. Allora, quando alla fine rimane, lui è già in carcere, no? Quindi è già pronto a dare la sua testimonianza di vita, no? Ma sei davvero tu? E non lo dice nel senso che dubita, lo dice nel senso che tutto quello che tu fai, se è secondo i profeti, allora mi conferma, anche se io non me l'aspettavo. E Gesù fa l'elogio dicendo: beato chi non si scandalizza di me. Giovanni Battista aveva tutte le ragioni per scandalizzarsi di Gesù. Tutto quello che lui aveva annunciato, predicato, Gesù non lo vive nella maniera che lui ha immaginato, ma ha mantenuto la sua fede, è lui, anche se si manifesta in un modo totalmente diverso. E quando Gesù dice: beato chi non si scandalizza di me, alla fine dice: beato chi crede soltanto alla promessa di Dio, senza mai immaginarsela secondo filtri umani. Beato colui che accoglie l'opera di Dio così come si manifesta. Guardate che nella nostra vita è una delle cose più difficili da fare. Nel senso che per noi è molto faticoso riconoscere Dio come si presenta. Perché spesso disattende le nostre attese. Spesso, vuol dire, a volte ci prende in giro, è un'espressione forse un po' forte, ma è come se ci prendesse in giro. E varrà anche per noi questo elogio che Gesù ha detto di Giovanni Battista: beato chi non si scandalizza di me. C'è un'altra espressione. Gesù dice: il Battista è il più grande tra i nati da donna, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Credo voglia dire questo. Giovanni Battista è il compimento di tutta l'attesa dell'Antico Testamento. Lui è, come dire, convoglia tutta l'attesa e la apre sull'evento, diciamo, quello che regge la rivelazione di Dio fin dall'inizio. Tutto quello che Dio ha fatto era in funzione del fatto che il figlio di Dio si sarebbe fatto uomo. E lui è il testimone di questo momento. È il più grande. Quando Gesù si presenta, è piccolo, sia perché è minore di età, ha 6 mesi di meno, ma soprattutto quando Gesù incomincia a manifestarsi, il personaggio conosciuto, la persona autorevole, quella che la gente segue, è Giovanni Battista. Se lui non avesse detto: andate dietro a lui, Gesù, non mettiamo lì tra l'altro, ma nel racconto del Vangelo Gesù non avrebbe potuto manifestarsi all'interno della storia di Israele, all'interno della chiesa di Israele, per rivelarsi all'umanità. E Giovanni Battista che fa questo. Allora lui è il più piccolo nel regno dei cieli. Gesù è il più piccolo, però il più piccolo è più grande di lui, perché se Giovanni Battista lo presenta al mondo, Gesù è quello che compie il mistero di Dio nella sua pienezza, quindi è più grande. Ma rispetto a questa realtà, Giovanni Battista dice di sé che lui non è nemmeno sciogliere il calzare, no? Penso che non bisogna immaginare un gesto, diciamo, di umiltà, ma ha un significato molto più misterioso, ma molto più potente. Non so se voi ricordate il libro di Ruth, quando deve rinunciare al fatto che ha diritto a una donna, gli dà il sangue, no? Allora, dire in questo contesto, usare questa frase, non sono degno di slacciare i sandali, ha un contesto nuziale. Giovanni è come se gli dice: io ho preparato il popolo, ma il popolo non appartiene a me. Il popolo è tuo. Cioè lui riconosce che la sposa non è la sua. Lui è solo l'amico dello sposo. Lui è solo quello che agghinda la sposa. Ma la sposa è di Gesù. Allora, questo suo dire non sono neanche degno di slacciare i sandali ha un profondo significato. Tu che sei venuto a salvare, lo dice in termini nuziali, tu sei venuto a compiere il tuo sposalizio, la sposa è lei, e lei è pronta per te. E questo ha un valore molto molto, a parte che ha una densità teologica, ma esprime anche direi tutto quello che Giovanni Battista vive, non si appropria nulla. Il famoso lui deve crescere, io diminuire, lui non si appropria nulla, ma lui è il personaggio più importante in quel momento lì. Quindi, riconoscendo che la sposa è di quel nuovo profeta, è di Gesù, lui segue proprio la rivelazione di Dio. E anche se si esprimerà in una forma che lui non aspettava, che non si immaginava, non rinuncia. Dio fa quel che vuole. Io, come dire, accolgo questo mistero di Dio così come si rivela. E anche questo è un aspetto significativo, no? Della personalità di Giovanni Battista. Poi c'è un altro coso, ma mi sono dimenticato. Non mi viene più. A sottolineare questa, diciamo, venerazione che la Chiesa dà a Giovanni Battista. Nelle chiese bizantine, dove c'è l'iconostasi, no? C'è, allora, a destra c'è Gesù, la Madonna, e prima, pardon, che a destra, in centro c'è Gesù, poi alla destra c'è la Vergine e a sinistra c'è Giovanni Battista. Poi ci sono gli angeli e poi ci sono gli apostoli. Cioè Giovanni Battista è venerato prima degli angeli. Di lui si dice che è l'angelo, no? È quello che annuncia. Ed è l'ultima parola con cui finisce la Bibbia cristiana, cioè la Bibbia, diciamo, dei 70, che poi è diventata la nostra Bibbia, così come è strutturata nell'ordine dei libri, perché l'angelo, quello che è inviato per, è lui, e il Vangelo comincia con lui che annuncia. E quindi la figura di Giovanni Battista, no, è veramente una figura che è molto misteriosa e ha un sapore, come dicevo prima, altamente nuziale. Cioè, Giovanni Battista è colui che permette alla sposa di incontrare il suo sposo. E questo suo riconoscere fa proprio la sua grandezza. E lui, quando muore, Gesù gli riconosce che lui muore come testimone, ma non ha ancora visto che cosa Gesù doveva compiere. Ha solo visto che lui è stato fedele alla rivelazione di Dio, è stato fedele al compito che lui ha assunto, ha assolto il compito, sparisce. Ecco, questa è la, cioè, la, non mi sembrano almeno alcuni dei tratti, ma proprio non mi viene, i tratti di questa grande figura. Concludo solo con questa piccola annotazione. Quando noi annunciamo il Vangelo e crediamo di accompagnare qualcuno e ci facciamo molto presenti con premura e tutto, ricordate che noi non faremo mai più di quello che ha fatto Giovanni Battista, che ha solo preparato l'incontro. Noi non facciamo parte di quell'incontro. Cioè, se noi annunciamo il Vangelo a qualcuno, è perché questo qualcuno incontri il suo futuro. Noi non c'entriamo. Non diamoci più importanza di quello che abbiamo, anzi, togliamoci quell'importanza che crediamo di avere, perché possa risaltare questo, diciamo così, incontro tra lo sposo e la sposa, ogni persona come la sposa, e noi solo favorire questo. Noi più di questo non possiamo fare. Ed è già tanto se ci avviciniamo a quello che ha fatto Giovanni Battista.